Non si può vedere.
Rapunzel, l'intreccio della torre.
Si può vedere.
La donna della mia vita.
Non si può vedere.
Precious.
E anche non si deve vedere. Non si può vedere.
The Killer Inside Me.
Si poticchia si può.
Bene, direi che non è.
Il mio nome è Cannes, si deve.
Ci sono otto. Scusate, il mio nome è Cannes. Direi che ci sono otto uscite. Non è un weekend, però, di uscite particolarmente interessanti. Si può recuperare.
Io sono
per chi ancora non l'ha fatto, film che sono usciti la settimana scorsa, tipo appunto quello che.
Io sono con te e lo diciamo solo perché Guido Chiesa è con noi.
Esatto, no, esatto.
Ovviamente non lo diremo mai.
No, visto quello che hai detto settimana scorsa, insomma, direi che assolutamente non è così. E tra poco avremo modo di chiacchierare insieme a Guido Chiesa. Dunque, adesso pubblicità, anzi, prima c'è un pezzo dei Kings of Leon, poi pubblicità e poi torniamo con il nostro ospite in studio.
Vado a mamma dispiace, ma se non vado dispiace a Laura. Voglio che
non lasciatevi condizionare da nessuno, ma solo da Termoidraulica Agostini. Una consulenza personalizzata per il comfort ambientale e risparmio energetico tutto l'anno. Chiama il numero verde 800 078 078. Termoidraulica Agostini, showroom in via Cariati 48, zona Capannelle, e su climaplanet.com.
Tesoro, vuoi un po' di latte o lo yogurt?
Latte, yogurt e una favola!
Latte, yogurt e un veliero?
Quello di Narnia, con il leone!
Si parte!
Con Centrale del Latte di Roma la bontà diventa magia. Puoi vincere un viaggio World Tour a Marsalam per 4 persone, 500 t-shirt e 500 copie del libro da cui è tratto il film Le Cronache di Narnia, Il Viaggio del Veliero. Centrale del Latte di Roma. Vivi i momenti magici.
Concorso valido fino al 3 gennaio 2011. Regolamento su centralelattediroma.it.
Latte Parmalat parzialmente scremato.
Sotto.
Biscotti Plasmon.
Sotto.
Certosa Galbani.
Sotto.
Fino al 4 dicembre, Conad ti viene incontro con decine di prodotti di grandi marche sotto costo.
Sotto. Sotto questo cielo.
Peace, peace, when there's no peace.
Allora, questo brano di Sinead O'Connor si intitola Something Beautiful, solo le 9:10, e vi dico che da adesso sino alle 10, quindi fino alla chiusura del nostro spazio di cinema del venerdì, la chiusura anche di una settimana insieme, la musica che sentirete è tutta rigorosamente scelta dal nostro ospite Guido Chiesa, che è ai nostri microfoni, nei nostri studi, con il diluvio fuori. Ciao Guido, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
E quindi Boris...
Esatto. No, dico, poi tutte le musiche scelte dai registi qui ospiti andranno in una compilation che sarà venduta in edicola per 140 euro.
Esatto. Registi esatto. Compilation
Music Direct.
No, e voi dovrete scegliere qual è la selezione musicale che vi piace di più.
Esatto.
Tra
esatto,
tutte quelle
esatto.
Che poi vi faremo ascoltare.
E poi torneranno a fare tutta la trasmissione.
Vabbè.
Comunque, detto questo, io sono molto contento di avere qua Guido Chiesa, secondo me un grande regista, oltre che un amico, un uomo che è sempre stato molto gentile con me. Di solito mi manda messaggi per insultarmi. Nel migliore dei casi
lo faccio anch'io, tra l'altro.
Nel migliore dei casi lo fa per parlare di calcio. Nel peggiore mi dice che le figlie non vogliono più sentire il nostro spazio perché sbagliamo a recensire i film. E mi dispiace, ma lo irriterò molto dicendo che il suo film è un capolavoro, perché mi contesta anche l'uso della parola capolavoro a volte. Quindi io sarei stato molto felice di poter stroncare Io sono con te per vendicarmi di Guido Chiesa. Il guaio è che lui ha fatto un capolavoro, ma e Guido, quindi non l'ho potuto fare.
Guido, lo contesti la parola capolavoro tu cur, o anche quando si parla di un tuo film?
La contesto tu cur. Prima parlavate del fatto
è un'ipocrita. Sullo spazio Facebook Guido Chiesa, in cui puoi mettere mi piace e tutto quanto, è stato ripreso la mia recensione sul sole24ore.com e hanno ripreso le tue parole, un capolavoro.
Ah, ma questo non l'ho fatto io.
Sì,
non mi riguarda. No, io contesto il fatto che talvolta si usa troppo l'iperbole, ma lo dicevate anche voi prima rispetto anche ai critici musicali, sì. Critici cinematografici, i critici sportivi, si usa tanto l'iperbole ed è talvolta esagerato. Io la parola capolavoro la userei con estrema parsimonia, anche perché sinceramente di capolavori ne vedo ma in tutti i campi. Chi mi può dire, ad esempio, in campo musicale qual è stato l'ultimo capolavoro che ha sentito? Ma a me sembrano decine di anni, forse.
Sì. Beh, il Rosso Relativo di Tiziano Ferro, sicuramente.
Beh, sì, è stato un po' un disco che spartiacque.
Sì, però quello che ci tengo adesso, visto che abbiamo l'occasione di parlarne, è che quando io dico capolavoro, non vuol dire masterpiece, vuol dire anche che è un lavoro che mette a capo una carriera, cioè che diventa, come dicevi tu, uno spartiacque in una carriera. Quindi spesso può voler dire anche questo. Comunque, detto questo, io volevo stroncarlo, ci tenevo tantissimo, perché erano 2-3 anni che montavo questa cosa con questi messaggi che arrivavano, non mi diceva mai bravo.
Lui è della Juventus,
eppure della Juventus, hai capito?
Però lui è di Torino, sì, quindi insomma sì.
Mi fa piacere poi ricordare gli ultimi risultati della Juventus a Napoli, perché insomma sono bei risultati che vanno ricordati. Insomma, c'erano, nonostante ci sia una bella amicizia tra di noi, c'erano questi ultimi 2-3 anni che avevano questi momenti un po' così. Quindi io ci tenevo a stroncare questo film, e purtroppo è bellissimo. Il problema è quello, e quindi dovremmo parlarne bene, sperando, vabbè, che il prossimo lo faccia brutto e io possa insultarlo senza problemi. Comunque, Io sono con te, io ne ho scritto tantissimo, devo dire, è stato un grande piacere, anche perché ci sono quei film in cui le 1200 o le 2000 battute sono una sofferenza, nel senso che fai fatica ad arrivarci, e questo, in cui avere avuto la possibilità di scriverne tante volte, mi ha consentito di dare respiro a tutte le sensazioni che ha avuto. Scherzando, abbiamo detto un film della Madonna, e sulla Madonna è un film che, nonostante abbia come protagonisti Maria di Nazareth e Gesù Cristo, a mio parere forse, anzi sicuramente, è spirituale, ma non è minimamente un film a tematica religiosa. Secondo me è molto più profondo, cioè è un trattato emotivo, sentimentale, di pedagogia, è un'indagine su un rapporto inspiegabile come quello tra una madre e un figlio. E siccome poi la lavorazione ha coinvolto in maniera pesante la tua famiglia, mi faceva piacere che tu ci raccontassi come nasce questo film, anche le reazioni che hai avuto via via, perché immagino che quando tu hai portato il soggetto, non credo che i produttori abbiano, come detto, stappato bottiglie di champagne, visto la convenzionalità con cui si tratta il cinema italiano ultimamente.
Ma allora, hai chiesto tante cose cerco di sintetizzarle, sì, un po' tutto andando con ordine. Diciamo che è un film che parla soprattutto di Maria di Nazareth. Gesù compare da metà del film e diciamo che tranne nell'ultima parte in cui è dodicenne non riveste un ruolo importante nel film, anche se è vero che il film parla anche molto di Gesù, nel senso che tutti sanno quel che è successo dopo e quindi in qualche maniera lo retroillumina. Qualcuno dice ma si sa di cosa parla questo film. Forse è vero nella misura in cui si sa che cosa è successo dopo. Noi abbiamo l'ambizione di dire no, vi stiamo raccontando qualcosa che non vi è stato mai raccontato prima, che è il prima appunto. Pensiamo che quello che è accaduto poi a Gesù, quello che Gesù è venuto a dire, quello che Gesù ha detto, non può essere capito se non sulla base della sua infanzia, di come è venuto al mondo. E questo secondo noi non è però una forzatura, ma è nei Vangeli stesso. È vero però quello che dicevi tu, che non è un film che affronta il tema della religione come centrale, cioè non chiede un atto di fede. A nessuno che vuole vedere questo film è chiesto di credere a niente, se non forse nell'essere umano. Basta, nient'altro. Nessuno gli chiede di credere che Dio sia, che Gesù sia il figlio di Dio, che Gesù sia il Messia, niente, zero, nulla. Che sia risorto, non si chiede nemmeno questo. Si chiede semplicemente di affrontare un discorso relativo alla maternità, relativo al rapporto genitori figli, relativo al ruolo della donna, al ruolo sociale nella donna. Il film nasce difatti da donne, è nato da un'idea di una nostra amica che si chiama Meve Corbo, la quale ha cominciato a parlare a mia moglie, come me, proveniente da un background di non credenti, direi più che atei, persone disinteressate, infastidite dall'argomento. Appena sentiamo parlare di religione, uff, che palle.
Ecco, come sai invece Emilio è un credente fervente. Che...
Sì, sì, lo so, infatti sono molto felice di essere qua perché...
Trovo... Don Pappagallo lo chiamano.
Don Pappagallo, sì. No, trovo che talvolta le persone più che dicono delle cose più interessanti o comunque meritevoli di confronto sono le persone che appunto vengono da fuori, che guardano da fuori questi argomenti. Insomma, niente, questa donna, Meve Corbo, ha cominciato a parlare a mia moglie, Nicoletta Micheli, di Maria di Nazareth, parlando non di spiritualità, di misticismo, ma di questioni relative appunto alla maternità, al crescere i bambini, al rapporto tra i genitori e i figli. E questo ha contagiato mia moglie nemmeno ha parlato. La mia prima reazione è stata: sei pazza, ma figurati cosa me ne frega di parlare di questi argomenti. E poi poco per volta invece è stata una sorta di, come posso dire, di cosa che ci ha coinvolto tutti. Sì, è stato sempre difficile, ogni passo del film è stato difficile, abbiamo impiegato circa 5 anni a ottenere i finanziamenti e realizzarlo. Ed è stato anche difficile dopo, perché la reazione principale che io sto riscontrando su internet, dalle mail che ricevo, dalle reazioni, dai blog che leggono è... Quelle poche persone che sono andate a vederle incominciano le loro recensioni dicendo: mi aspettavo un'altra cosa, ero prevenuto, pensavo che purtroppo però questo tipo di mentalità che accomuna sia i non credenti che i credenti, perché tutti si aspettano una cosa diversa, ahimè ha vinto e ha, come dire, limitato enormemente, unite alle difficoltà già implicite nel mercato cinematografico attuale, ha danneggiato enormemente il film, che oggi è un film che possiamo dire è stato una meteora. A Roma è programmato solo più in 2 sale, in una fortunatamente al Politecnico Fandango è in versione originale, in alcune città purtroppo non Roma continua a resistere, però direi che generalmente è vero un film piccolo, è vero un film difficile su un argomento difficile, però se uno pensa che in Italia ci sono 7 milioni di persone per difetto che tutte le domeniche vanno a messa e che i libri di Eri De Luca e Corrado Augias dei non credenti hanno venduto un botto, beh, uno penserebbe che su questi argomenti c'è un interesse. Invece ha predominato da una parte, da un pubblico credente, l'idea che come dire, se non c'è il presepe non me ne frega niente, e dall'altra parte invece un film sulla Madonna, che palle. Tutte e due queste posizioni hanno, come dire, avvallato l'idea che il mercato cinematografico aveva, cioè che era un film difficile. è ancora nelle sale, spero che qualcuno lo recuperi.
È un paradosso, un film sulla Madonna che palle, visto che qui si tende a, come dire, a travisare quello che si dice spesso e volentieri. Quindi da questo venerdì al prossimo venerdì comunque starà al Politecnico Fandango.
Sta al Politecnico Fandango all'Intrastevere.
Ecco, è fondamentale, a questo punto mi sento di consigliare un Politecnico Fandango, perché a mio parere, oltre a tutto quello che lui ha detto, la versione doppiata non è sicuramente la versione migliore, cioè in versione originale si coglie tutta la potenza del film, tutta la bellezza del film, e siccome il Politecnico Fandango comunque è anche un bel posto in cui andare, tra l'altro, io vi consiglio di andare anche per dare un segnale, voglio dire, credo che il pubblico abbia dimostrato col film di Mario Martone di essere meglio di quello che gli si dice, quindi cercate di superare anche, poi lo ridiremo anche dopo, i confini dei pregiudizi che diceva Guido, e provate ad affollare il Politecnico Fandango, non ve ne pentirete, e comunque poi ci sarà l'occasione di parlarne, perché il bello di questo film è che è un film che poi suscita tantissime suggestioni, viene voglia di parlare, viene voglia di discutere di temi anche alti e belli.
Beh, ha detto una cosa molto interessante sul discorso sul tema della percezione, Guido. Io credo è una cosa pazzesca, no? La riscontro ogni giorno, quanto poi si abbia una percezione su determinati aspetti della vita, come può essere per esempio in questo caso l'idea di andare a vedere un film, che diventa poi un preconcetto e che non si riesce a smontare, cioè nel senso la gente ha evidentemente delle idee che poi
tipo pappagallo fascista,
beh insomma fascista, comunista,
no che... tipo appunto, no, o io comunista, cioè sì, tipo quello sì, che sì. Succede anche,
no, è vero che, per carità, io penso sempre e sono d'accordo con Boris che le persone, non esiste la gente, esistono le singole persone, e ogni singola persona è sempre meglio di quello che è la gente come categoria sociologica o categoria di marketing. È vero inevitabilmente, ma lo dico in prima persona, che ci formiamo delle idee preconcette rispetto a tantissime cose, e quindi inevitabilmente siamo abituati a ragionare per categorie. Il problema è quando poi dopo ci troviamo noi stessi a criticare il pensiero unico, a dire siamo tutti omologati, ma noi stessi siamo i principali artefici di questo, siamo tutti coinvolti in questo. Il pensiero unico non esiste, il pensiero unico è sempre quello altrui, degli altri, no, il pensiero unico è anche il nostro, siamo noi gli artefici di questo, in cui ci troviamo, infatti ripeto, lo faccio con sono contento di essere qua, perché in questo spazio, ad esempio, con Emilio, che di cui io spesso non sono d'accordo con le cose che dice Pappagallo, però
io
rivendico il coraggio di volere in parte spezzare delle cose. Poi penso che, ad esempio, ha un incredibile coraggio, ad esempio, nel parlare di questioni sindacali o di questioni relative al mondo del lavoro o di questioni relative a un certo conformismo della sinistra, e io sono d'accordo con lui. Poi quando parla di questioni come la scelta, l'essere scelta relativa alla sessualità, così, non sono affatto d'accordo con lui, ma non per questo, ecco lì penso che lui si adegui al pensiero unico, però non per questo non lo ascolto e non gli riconosco come dire, perlomeno il coraggio e l'onestà intellettuale e la libertà che dimostra.
E questo spiega la mazza ferrata con cui è venuto Guido in studio. No, devo dire, ecco, una cosa che mi è capitata sempre di dire, noi adesso, insomma, da un po' di tempo cerchiamo di invitare...
Intanto c'è qualcuno che dice, cosa vuol dire in lingua originale? Il film è in italiano?
No, il film è in arabo, giusto, no?
Sì,
in un dialetto...
Il film è stato girato in Tunisia, parlato nel questo dialetto arabo del sud della Tunisia, delle campagne della Tunisia, e perché per due ragioni: primo, perché tutti gli attori sono arabi, a cominciare dalla protagonista, che è una giovane 14enne che non aveva mai recitato in vita sua, non aveva mai visto un film in vita sua, Nadia Cliffy, e quindi l'abbiamo girato nella sua lingua per mantenere, come dire, la naturalezza del rapporto voce-volto, per permettere a lei di essere più spontanea, e tutti gli altri attori sono arabi, si sono adeguati a questo. In più qualcuno si è offeso sul fatto che abbiamo fatto un film su degli ebrei parlati in arabo, peccato che non studiano abbastanza e non sanno ad esempio che l'arabo insieme all'ebraico e l'aramaico erano lingue semitiche e c'è molta più vicinanza fra far parlare un ebreo in arabo che farlo parlare in italiano e in francese, quindi da questo punto,
o in inglese,
o in inglese capitato, ecco, insomma, con nativity, sì. E così. E del resto poi invece fare un'operazione come fece Gibson, che fece parlare in aramaico, mi disse uno degli attori che ha fatto quel film, che era Tony Bertorelli, disse: io non sapevo mai che cosa stavo dicendo, era come recitare dei numeri, ecco. Quindi quello ci sembrava veramente forzare contro il tipo di operazione invece naturalista che volevamo fare. Abbiamo voluto fare un film in cui appunto questa storia di Maria e Gesù la si riportava dentro la storia, non era più il presepe, non era la favoletta, ecco.
A tutti quelli che ce lo chiedono, il film è Io sono con te ed è al Politecnico Fandango, proprio perché non è stato aiutato dalla distribuzione, cerchiamo di ricordarlo più volte possibile. Quindi Io sono con te di Guido Chiesa al Politecnico Fandango e all'Intrastevere, però io mi permetto di consigliare il Politecnico Fandango proprio perché c'è la versione originale di cui parlavamo adesso. Stavo dicendo, abbiamo inaugurato da un po' questo spazio in cui cerchiamo di portare con una certa continuità gli ospiti e a me viene naturale invitare le persone. Adesso scherzavo prima sui messaggi con Guido, io non è che abbia tutte queste grandi conoscenze all'interno del cinema, anche perché se fai il critico cinematografico conoscere qualcuno diventa un problema poi, perché se provi dell'affetto non sei più lucido nel giudizio. E quelle poche persone, penso a Guido Chiesa, a Daniele Vicari, con cui c'è un rapporto più profondo, sono delle persone che accettano le critiche senza problemi e che hanno un, adesso è curioso dirlo nel contesto di un film così, un atteggiamento molto laico col pensiero altrui, che è una cosa che io amo di te come amico e come professionista e che amo anche di lui.
Di te che sarei io?
Di te, Emilio, scusa, hai ragione.
Sì.
E che secondo me diventa la cosa più motivante. Un esempio, per esempio, in questo caso, poi magari mettiamo un'altra canzone, e di cui però volevo parlare con te, è il fatto che lui può fare un film che potrebbe piacere alla Chiesa, poteva anche strizzare di più l'occhio alla Chiesa anche per avere poi un circuito distributivo più favorevole, e fa un Gesù Cristo che fonda tutta la sua grandezza, un Gesù Cristo bambino e una Madonna molto giovane, che fondano tutta la loro grandezza su due cose: l'esercizio di libertà contro tutto e contro tutti, che siano la propria famiglia o le istituzioni religiose, e l'esercizio del dubbio come fondamento essenziale della loro preparazione umana, religiosa e culturale. Gesù Cristo, per quel poco che parla, per quel poco che agisce, non propugna il dogma, fa esattamente il contrario, lo demolisce con ogni singola cosa. E questa è una cosa che secondo me, a differenza di quelli che magari di molti che non l'hanno notato, rappresenta la vera continuità con il resto della tua cinematografia.
Ma sì, io penso che rispetto ai miei film precedenti vi sia una continuità, nel senso che si affronta sempre l'argomento di che cos'è la libertà per l'essere umano, da dove nasce la libertà per l'essere umano. Nel passato pensavo che fosse molto di più legato all'azione politica sociale, e mi sono reso conto sempre di più, anche avendone fatto parte di questo tipo di pensiero, che non è sempre così, che non basta. Vi è un prerequisito che tu hai adesso dimenticato, ma che per noi è fondante. La libertà dell'essere umano nasce dall'amore che ha ricevuto quando era piccolo. Se un essere umano riceve amore, rispetto, protezione, come qualunque animale richiede, come qualunque animale mammifero richiede, potrà crescere un essere libero. Libero non vuol dire la libertà non nasce per le condizioni economiche e sociali. Le condizioni economiche possono peggiorare, possono danneggiarci, farci del male, ma se un individuo è equilibrato e sano proprio perché ha ricevuto amore e rispetto in quei momenti e l'ha ricevuto soprattutto da sua madre, potrà crescere un individuo anche capace, grazie a quell'amore che ha ricevuto, di ribellarsi, di sfidare l'autorità, di sfidare la legge, magari non in maniera violenta, perché poi abbiamo visto che ogni volta che lo si fa in maniera violenta si stabilisce una nuova legge. legge che troverà, che sarà quindi una nuova oppressione e troverà nuove vittime.
Spesso più oppressiva, tra l'altro, della precedente.
Spesso più oppressiva, ma lo farà magari in nome del dubbio, lo farà in nome dell'empatia, lo farà nel nome della, del semplicemente volersi opporre in un modo, oggi si dice non violento, non so come dire in altre maniere, ma comunque non facendo ricorso alla violenza. C'è una condizione che è un prerequisito. Noi pensiamo che Gesù abbia potuto dire le cose che ha detto, porgi l'altra guancia, abbia osato sfidare la legge del